Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di un tema che preoccupa tanti genitori. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto anche dei messaggi, delle suggestioni da parte di alcuni ascoltatori che ci chiedevano di parlare in consulenza proprio di questo argomento, ovvero sia della serie TV trasmessa su Netflix proprio quest'anno, Adolescence. Si parla di adolescenti e partiamo proprio da questa serie, una serie che vede una famiglia precipitare in un incubo quando il proprio figlio tredicenne viene arrestato per l'omicidio di una sua compagna di scuola. E partendo da questa serie tenteremo poi di percorrere una sorta di viaggio nella mente e nel cuore degli adolescenti tra crisi di identità e anche silenzi che parlano, emozioni insomma importanti, fuori scala, e un mondo digitale che amplifica il tutto. L'argomento importante, abbiamo invitato la psicoterapeuta della Gestalt, Mara Fopoli. Buongiorno Mara, bentornata.
Buongiorno a tutti.
Io non lo so appunto se tutti i nostri ascoltatori hanno avuto l'occasione di vedere questa serie davvero molto forte, terribile, Adolescence. Come detto, una famiglia qualsiasi, potremmo essere noi, una famiglia con entrambi i genitori che lavorano, dei figli che sembrano fare una vita normale, si trova scaraventata in questa disavventura, che cioè disavventura è ancora minimizzante, praticamente stanno dormendo al mattino. Arriva uno squadrone di poliziotti, sono circa una ventina in assetto di guerra, tutti con i giubbotti antiproiettile, i caschi, i mitra spianati, fanno questa operazione di accerchiamento della casa. E tu, spettatore, ti aspetti stiano per stanare un criminale di un grado altissimo. E poi fanno irruzione in questa casa con i parenti ancora tutti in pigiama, stralunati, e sfondano la porta, entrano nella camera di questo adolescente, un ragazzino di 13 anni che sta dormendo abbracciato al suo orsetto. E si rimane attoniti. La prima domanda è: ma che cosa sta succedendo?
Eh sì, perché il contesto che c'è in questa serie è sicuramente un contesto che ci porta subito ad immedesimarci in quello che sta accadendo, schierandoci anche senza avere tutto il quadro della situazione, perché lo si capisce solo verso oltre metà. Perché la polizia ha questo atteggiamento e qual è il crimine grave che è stato commesso. Perché effettivamente nella lettura che fanno i genitori, spiazzati completamente, non riescono nemmeno a vedere come il proprio figlio possa essere stato capace di questo tipo di crimine così grave. E in questa serie ci mostra proprio come i ragazzi e il loro mondo siano ancora troppo invisibili agli occhi dei genitori, perché in qualche modo i genitori comunque li idealizzano e non riescono a vedere tanto quello che è il vissuto che loro hanno nei loro contesti scolastici, nella loro normalità. E molto spesso questa normalità ci riporta ad aspetti che davvero sono estremi, sempre più estremizzati, e questo spiazza molto i genitori che si ritrovano ad affrontare il processo e tutte le varie fasi dell'arresto, che sono molto indicative, senza avere nessun tipo di strumento utile per sé, per gestire la situazione, e utile anche per stare accanto a quanto sta accadendo.
C'è forse mancato un passaggio, non abbiamo detto, per chi non conoscesse la serie, che in realtà tutto questo è successo perché il figlio è stato immediatamente accusato di omicidio, e per la precisione l'omicidio di una compagna di scuola coetanea. Quindi lo spettatore non capisce che cosa sta succedendo in quel momento, i genitori stessi non lo capiscono e il pubblico viene in un certo senso catapultato nella parte di questi genitori. Si vive man mano come pubblico tutta la fase che vivono i genitori attoniti, che non riescono a capacitarsi, che sicuramente pensano ad un errore e soprattutto arrivando questo squadrone in assetto di guerra si pensa: ma dov'è la misura? Stanno entrando nella camera di un tredicenne, di un bambino.
Sì, e ci entrano con tutta l'aggressività che il contesto, visto che stanno arrestando un omicida, meriterebbe per certi versi. Solo che la storia appunto ruota attorno a Jamie, che è un ragazzo apparentemente fragile, isolato, che viene accusato di questo omicidio di Anna, che è anch'essa 13 anni, e all'inizio si è un po' tutti, come dire, tutti pensano che sia un po' ingiusto, che c'è qualcosa, che c'è un errore, che c'è stato un errore giudiziario. Però poi attraverso il processo, attraverso le indagini, i flashback, la serie esplora i fili intrecciati che hanno portato a quella tragedia, dove c'è la solitudine, dove c'è pressione sociale, dove c'è un bisogno di appartenenza, un trauma non elaborato e la rabbia che diventa sempre più distruttiva.
Attenzione, abbiamo un comunicato importante. Ecco, tornando in diretta, ne approfitto per ricordare immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori: 0848 03 0808. Se desiderate telefonare, parlare con noi, raccontare magari la vostra esperienza, se volete dirci che cosa ne avete pensato di questa serie quando l'avete vista, oppure se volete porre delle domande alla psicoterapeuta Mara Foppoli, oppure se preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci o inviarci i vostri vocali allo 076 321 1113. Questa serie Mara Foppoli è diventata subito un caso all'inizio dell'anno, subito c'è stato il tam tam, l'hanno vista penso quasi tutti i genitori, che insomma in molti l'hanno definita, no? Una serie che è un vero pugno nello stomaco, lascia attoniti. Adesso, per chi non l'avesse vista, poi piano piano l'analizziamo, e ha gettato tante paure anche tra i genitori, il bisogno di confrontarsi, di parlarne, di vedere che cosa si può fare per evitare queste situazioni, delle quali comunque a volte sentiamo parlare. La storia stessa di Adolescence è ispirata a fatti realmente accaduti in Inghilterra, ma recentemente anche dalla vicina penisola sono 2-3 i casi balzati alla ribalta. Ricordiamo anche il mese scorso nella Svizzera francese, due coetanee più o meno tra i 13 e i 15 anni hanno vissuto un episodio analogo, dove appunto una delle due compagne di scuola ha ucciso l'altra ed è stata ritrovata nel bosco dai passanti.
Eh sì, perché in qualche modo spiazza, apre la discussione anche agli addetti dei lavori, perché effettivamente ci porta ad entrare in contatto con una generazione che effettivamente ha una difficoltà e vive anche delle profonde un po' crisi che sono sempre state un po' oggetto nello sviluppo e presidio dell'adolescenza. Forse qui abbiamo anche una messa in atto di azioni molto molto gravi, di cui la persona che si sente autrice di queste azioni non riesce a viverne le conseguenze prima che avvengano, perché non è possibile, ad esempio, fatto di cronaca, uccidere perché si è stati rifiutati in un abbraccio, per esempio, lapidare una persona su questo. Quindi effettivamente ci porta un po' a vedere, no, quello che succede anche un po' nella serie, quando appunto il protagonista cambia un po' il suo volto a seconda di nella situazione dove si ritrova. Chiaramente nel momento dell'arresto è assolutamente vulnerabile e fragile, poi però mentre sta compiendo l'atto di uccidere la sua compagna, lì è davvero aggressivo e in qualche modo non riesce a fermarsi. Quindi diciamo che il fatto di non avere una stabilità identitaria È normale per l'età che ha, ma forse manca forse di una maturità per capire le conseguenze di quello che questi atti possono poi portare.
Beh, la vicenda è terribile, angosciante. Diciamo che chiaramente sono degli atti estremi, per fortuna sono anche pochi a succedere con questa gravità, però ciò non toglie che tutto costringe gli adulti a confrontarsi con una serie di domande e quello che sconvolge è la giovane età di questo ragazzino, 13 anni, capace di arrivare a tanto. Il problema è proprio questa fascia d'età che va tra gli 11 e i 15. Sono questi i ragazzini che destano molte preoccupazioni al giorno d'oggi.
E un po' sì, perché da una parte sono spesso bombardati da modelli ideali irraggiungibili che creano un paradosso doloroso, perché l'adolescente, che dovrebbe poter esplorare, cambiare idea, provare anche versioni di sé differenti, si sente spesso costretto a fissarsi in un'immagine da vetrina. E il rischio è quello che non vediamo il vero Jamie, che invece è frammentato, insicuro, che oscilla continuamente tra adattamento e ribellione. E per gli adulti è importante ricordare che il bisogno di non sapere ancora chi si è una fase sana ed importante della propria vita. Quindi se in famiglia assume spesso questo atteggiamento passivo, un atteggiamento che proprio i genitori non riescono bene neanche bene a leggere e che nasconde tutto quello che in realtà sono le sue emozioni, che sono vissute come proprio una tempesta.
Quanto è importante la formazione della propria identità in un adolescente?
E diciamo che è molto importante perché ci definisce e in qualche modo ci aiuta a reggere, funziona un po' da contenitore rispetto a quelle che sono le scelte e le emozioni che andiamo un po' a vivere. Quindi Jamie risponde spesso in maniera ambigua su chi è davvero, tant'è vero che anche la polizia è incredula quando arriva nella centrale, perché sembra che dovesse arrivare un serial killer pazzesco. Poi nel momento stesso, quando c'è la consegna degli abiti, la consegna, cioè la procedura normale, lui non arriva neanche non riesce nemmeno ad arrivare al livello che l'interlocutore dentro la gabbietta in qualche modo lo possa vedere, proprio perché non è pensabile che un bambino di 13 anni possa dover avere questo tipo di misure di sicurezza.
Ecco, quando raccontiamo bisogna immaginare che ci siano anche all'ascolto persone che il film non l'hanno visto, quindi dobbiamo dare qualche elemento in più, no? Quindi questo ragazzino in apparenza carinissimo, abbracciato al sorsetto, si vede fare irruzione da tutti i poliziotti armati fino ai denti, lo prelevano, viene portato alla centrale e, come stavi dicendo, ci si aspetta un serial killer, arriva questo ragazzino con una faccia anche angelica, è un bel bambino, tredicenne, sembra anche più piccolino della sua età, a dire la verità, e lascia tutti sbalorditi.
Eh sì, perché le misure non rispecchiano né la corporatura, né il comportamento, né la maturità di questo tredicenne, e quindi in qualche modo il sistema è spiazzato da quanto sta accadendo.
Si parlava dell'importanza della formazione dell'identità. Il ragazzo a quell'età non sa ancora chi è, non ha un'identità vera e propria, a seconda della situazione cambia atteggiamento, a seconda della persona con cui sta parlando varia la sua personalità. Come avviene in un adolescente la formazione di questa sua identità?
Avviene pressoché attraverso l'esplorazione e la condivisione anche dei pari, perché lui ad esempio vive una sorta di solitudine sociale, pur essendo sempre connesso, pur essendo circondato da like, lui si sente solo più che mai e quindi passa il suo tempo da una parte a scrollare i social e dall'altra, quando si guarda allo specchio, avverte un profondo senso di vuoto e non sa a chi raccontare ciò che sente davvero. Quindi È vero che c'è una sorta di solitudine condivisa data dalla iperconnessione, ma lui manca completamente di una sorta di ascolto autentico. E quindi gli adolescenti oggi sono molto abituati agli spazi virtuali pieni di stimoli, ma vivono proprio una sorta di povertà di connessione emotiva reale, sia interna che esterna. E quindi questa quantità di contatti non garantisce la qualità di questi like, né tantomeno dei legami con cui poter leggere i rifiuti che possono avere, con cui possono interpretare anche le loro difficoltà nei vari campi esplorativi, che sono quelli della sessualità, che sono quelli dell'identità, e quindi non hanno i riscontri, non hanno gli specchi corretti in cui guardarsi e riconoscersi.
Danilo da Tesserete ci scrive: buongiorno, io ho 60 anni, ho guardato la serie TV. Premetto, non ho figli, ma per due notti non ho dormito pensando ai genitori che hanno figli di quell'età.
E effettivamente c'è una complessità molto ampia, proprio perché molti ragazzi di questa età si sentono invisibili, mentre proprio ricevono una valanga di like. E quindi non è fondamentale anche questo, comprendere, no, che il loro uso compulsivo dei social spesso maschera un bisogno più profondo di essere ascoltati, di essere riconosciuti. Non nella forza, negli ideali di quello che potrebbero diventare, ma nella loro interezza, nella loro vulnerabilità, nella loro incompletezza, perché ricordiamo che hanno 13 anni.
Insomma, l'argomento della solitudine digitale non è di certo nuova, insieme ma soli.
Insieme ma soli, di fronte magari ad eventi che sono traumatici, come l'evento di bullismo molto forte che lui subisce a scuola, che è dato proprio anche da questo linguaggio, da questi cuoricini colorati che un adulto legge come: oh guarda, ha avuto tanti cuoricini blu, ha avuto tanti cuoricini, che vede che magari sono di colori diversi, ma non sa leggere il significato, che invece è il disprezzo che c'è dietro. E quindi c'è proprio una mancanza di capacità di leggere il linguaggio di questi e il senso di questi anche cuoricini. Quindi è chiaro che lui ha un episodio di bullismo pesante, però anche di fronte all'esperta, che in questo caso è la psicoterapeuta che si trova nel processo mentre c'è l'arresto che va avanti, non sa dirlo, non sa dargli nome, è completamente scisso e provoca in lui una sorta di dissociazione profonda.
Allora, stanno arrivando numerosi messaggi, tra poco daremo voce anche ai genitori. Ci ascoltiamo prima Shania Twain e poi torniamo a discutere di Adolescence. Let's go! Stiamo parlando oggi insieme alla psicoterapeuta della Gestalt Mara Foppoli di adolescenti, di questa tempesta che travolge tutti gli adolescenti, e vediamo un po' alcune chiavi psicologiche per comprenderli e soprattutto per aiutarli. Stanno arrivando parecchi messaggi, Mara, di genitori molto preoccupati che ci dicono, dopo aver visto questa terribile serie TV Adolescence, di aver letto tutto quello che sono in grado di leggere per vedere come è possibile sostenere questi ragazzi. Allora, diciamo che in generale il film ha messo a nudo proprio alcuni punti determinanti dell'adolescente. Abbiamo detto, si trova poi in realtà questo Jamie, questo ragazzino 13 anni, si può dire che sta appena entrando nell'adolescenza, no? E quindi i nostri ragazzi a partire dagli 11-12 anni è bene sostenerli, è bene guardarli ed esserci, è bene lasciarli fare. Queste sono le domande dei genitori nella costruzione della loro personalità, nel tastare i rapporti, come comportarsi con gli altri, come giostrarsi a seconda anche dell'altra parte con chi ci stiamo rapportando, non sono ancora capaci a gestire tutto questo.
No, non sono capaci perché nella vita reale molti adolescenti sono frammentati, no? Tra un'identità, tra virgolette, che hanno a scuola, un'identità che hanno a casa, un'identità che hanno sui social, e faticano loro stessi a capire chi sono davvero e si chiedono chi sono io, ma poi non hanno un interlocutore con cui in qualche modo descriversi e in cui rispondere a quello che è il compito centrale dell'adolescenza. E se non trovano un senso di sé stabile, i giovani rischiano forse di assumere ruoli confusi o indossare maschere o in qualche modo sviluppare una sorta di falso sé che sicuramente li aiuta ad adattarsi alle situazioni, ma in qualche modo li disconnette con quello che sono davvero nella relazione con se stessi. Per cui questo ragazzo non ha problemi scolastici, va benissimo, ma dietro alla sua faccia di ragazzo ha smesso di sentire e quindi non sente il dolore che il rifiuto di questa ragazzina gli sta dando e non ha nessuno con cui parlarne, perché i genitori non vedono che ha questo tipo di problema dentro di sé, che scava e produce tutta una serie di ricerche che però lo portano ad uscire da quelli che sono i comportamenti accettabili a livello anche sociale.
Diciamo che la formazione della propria personalità suscita anche tutta una serie di conflitti interiori, quello che io sento e quello che gli altri si aspettano da me, si è sempre un po' in bilico tra queste due posizioni.
Sì, però è anche un'idealizzazione di un modello che anche i social ti propongono, per cui devi essere forte, devi essere capace, devi essere ricco, devi essere un modello alfa, così vengono un po' definiti questo tipo di ragazzi. E allora questo tipo di ragazzi ha accesso e può esplorare anche la sua vita, la loro vita sessuale, ma non è così nella realtà. E allora il ruolo del genitore è anche un po' questo, è quello di in qualche modo non incasellare il proprio figlio, ma cercare di capire insieme a lui cosa sta sentendo rispetto magari alle cose che stanno un po' succedendo.
Sui social i ragazzi, lo sappiamo, ormai ci stanno veramente tantissimo tempo, purtroppo al giorno d'oggi vengono proposti tanti modelli irraggiungibili e quindi ecco che sono anche, diciamo, non costruibili questi modelli nella loro ricerca di identità.
Sì, perché non hanno i filtri per poter capire che quel modello è raggiungibile e che soprattutto hanno anche una sorta di stereotipizzazione di quello che funziona, per cui funziona un determinato modello e loro si sentono inadeguati rispetto a questo modello. Però forse la risposta che viene data è una risposta di autoesclusione, non di ricerca di apprendimento su quello che può servire, ad esempio, per sedurre una compagna, anziché non provarci nemmeno perché si è esclusi, perché non si rientra nelle categorie che fanno funzionare l'idea che loro hanno di persona capace di sedurre, quindi capace di amare.
Cosa possono fare i genitori per aiutare i ragazzi anche a livello di social media?
E qui anche un po' interessarsi di quello che è il mondo dei social media, di che cosa frequentano, perché a volte quando c'è questa fragilizzazione, c'è questa anche mancata esperienza, soprattutto nella sessualità, si è visto come ci sono queste categorie che si chiama incel, che quindi è una sorta di celibato involontario, che hanno dei forum, queste persone, e soprattutto raccolgono queste fragilità che sono il più delle volte maschili. E all'interno di questi forum c'è una sorta di colpevolizzazione della ragazza, della donna che rifiuta, e quindi questo genera una sorta di ingiustizia che poi giustifica anche l'atto aggressivo, e questo non va bene. Ad esempio, il genitore che si accorge, per esempio, che il proprio figlio frequenta questi forum, è importante che in qualche modo disinneschi questo odio che è dato da questo ambiente in qualche modo un po' tossico, e lo aiuti a vedere come ci sia un'estremizzazione di questo odio e che non va molto bene vedere le ragazze in questo modo, come appaiono all'interno di questi forum.
Incel è un nome che è balzato agli onori delle cronache, purtroppo, proprio grazie anche a questa serie. Tante persone non ne avevano sentito parlare prima. Riguardava soprattutto il mondo adulto, l'incel.
Sì, riguarda il mondo adulto, però di fatto non è diventato, non è così, perché è proprio il luogo dove Jamie si rifugia e dove comunica con maschi invisibili che condividono la sua stessa frustrazione e odio verso le donne. E all'inizio è solo curioso, ma poi quelle parole diventano una lingua quotidiana, diventano una rappresentazione con cui lui costruisce il mondo femminile. E il fatto di riuscire a sentire di appartenere ad un gruppo non gli permette, visto che è proprio anche giovane, di vedere come questo lo sta un po' avvelenando, e quindi legge questi post che riceve poi nella sua vita sui social, dove dice se non hai una ragazza sei un fallito, cose di questo tipo, oppure le donne vogliono solo uomini belli e ricchi, e quindi sono senza speranza, sono un incel, mi trovo a essere un celibe che non vuole essere celibe e che non avrà mai una possibilità, una chance di avere una ragazza. E questo diventa effettivamente un suo modo di pensarsi, che capite bene come il genitore non vede nemmeno il problema, perché non ha la possibilità di comunicare, di entrare in questo flusso di narrazione e in qualche modo aiutarlo a vedere che è un aspetto, ma che non è l'unico, ad esempio, possibile.
Beh, ma ci sono numerosi aspetti, per esempio già il genitore che non conosce nemmeno l'esistenza di questi gruppi, come stavo dicendo, se ne parla ora, però quante sono le persone che erano già entrate in contatto con questi tipi di gruppi, o che appunto, come dicevo, ne conoscevano l'esistenza? Di solito tra adulti, se si entrava in contatto con questi gruppi che fomentavano, che ci si alimenta in un certo senso anche questo odio a vicenda, com'è possibile che un ragazzino di 13 anni arrivi a questi gruppi? Si confrontava con altri adulti, o poi ci sono anche dei gruppi di ragazzini che scrivono in questo modo?
E qui è la solitudine, no? È avere delle risposte e senza un interlocutore con cui farle, che in qualche modo fanno arrivare a questi gruppi e fanno in modo che questi gruppi si alimentino anche di ragazzini così giovani, come lui aveva 13 anni. È chiaro che si rinforzano poi in lui una sorta di stereotipi tossici, come che il fatto che gli uomini abbiano diritto all'attenzione femminile, che la sessualità sia una gara, che il rifiuto sia un'umiliazione totale, e quindi questa vergogna che comunque lui sperimenta non trova un interlocutore, ahimè, nei genitori, ma neanche nei pari, e quindi diventa una vergogna nascosta che trova l'unica ubicazione possibile in questo tipo di forum. Quindi ai genitori che scoprono magari che il figlio frequenta questi spazi, è chiaro che è importante non interrompere bruscamente il dialogo con una proibizione, ma cercare di chiedere che cosa trova lì che non trova nella propria vita, e bisogna un po' cominciare a instaurare un dialogo in grado di disinnescare con pazienza gli stereotipi, perché sono degli stereotipi sulla sessualità che non hanno ragione d'essere, però che condizionano il suo modo di vedere la situazione in cui si trova.
Ecco, qualcuno ci scrive, premetto, io la serie non l'ho vista, ma la domanda che mi sorge immediatamente è come può un tredicenne considerarsi già così giovane una persona emarginata dalla società, una persona che non avrà mai una ragazza?
È proprio perché il rimando che i social fanno a lui non è un rimando positivo, non è un rimando dove lui ha una, tra virgolette, identità vincente, ma è un rimando di disprezzo. E questo alimenta in lui un senso di inadeguatezza, che non trova degli interlocutori neanche nella famiglia, che ignora tutto questo, capaci in qualche modo di sviluppare un sé forte che riesca a reggere questo. E l'idea che quello che poi lui sviluppa su di sé è un'idea di emarginalizzazione, di inadeguatezza, di non avere speranza di avere una possibilità di avere una sessualità, per esempio, che è nella sua testa, ma che poi diventa reale e concretamente si attua in questo comportamento dell'omicidio dell'oggetto del rifiuto.
Sandra ci scrive, si dice sempre che è difficile la comunicazione dei genitori con i ragazzi, però quando si cerca di affrontare determinati argomenti con i propri figli, ecco che cala il famoso muro. Com'è possibile parlare con loro di amore, di ragazze, senza trovare il loro rifiuto?
E qui è proprio il problema che ha generato poi le conseguenze negative che la serie ci mostra, e il fatto stesso di, come dire, colorare le relazioni umane, sia di amicizia ma anche soprattutto di amore, con umanità, con legame, con il potere della relazione e non soltanto della sessualità, è proprio il tassello che manca, perché nel fenomeno dell'incel non è che è un fenomeno che nasce dall'odio in sé, ma da una ferita profonda di vergogna, di inadeguatezza, che non trova canali sani per essere elaborata. Quindi i ragazzi, come geni, spesso partono da un vissuto di esclusione, di fallimento nelle relazioni affettive, che è dato dal fatto che effettivamente un'esclusione c'è stata, non è che non c'è stata, se la inventa, effettivamente lui, però non ha un ambito dove poterla elaborare che non sia quello dell'odio. È quello che le rende poi tutta la situazione in qualche modo degradante, perché in questi forum c'è un noi che permette di legittimare questa sofferenza, permette di una trasformazione narrativa di questa sofferenza, ma è una narrazione tossica che rafforza gli stereotipi in maniera forte, e quindi il valore maschile in qualche modo sta nella conquista sessuale, che le donne siano creature superficiali, manipolabili, che la sessualità sia una battaglia di potere e non un incontro autentico. Quindi i genitori devono anche mostrare questa autenticità del legame, l'autenticità dell'amore, più importante che non di chi comanda o del potere all'interno della sessualità.
Beh, posso immaginare che comunque qualcuno a casa si stia chiedendo le prime esperienze che tutti abbiamo avuto a quell'età in ambito amoroso, insomma, probabilmente chi non ha collezionato degli insuccessi, dei rifiuti, dei no, non è andato sempre tutto bene. Forse adesso c'è l'aggravante che se non riesco a parlarne con l'amico del cuore, se non riesco a parlarne in famiglia, mi sfogo, mi butto sul social e posso essere anche accalappiato da questo tipo di sito, di discorso, di gruppo.
Eh sì, perché in qualche modo questi ragazzi, che magari sono più fragili e in qualche modo sono all'interno di un momento di crisi identitaria, lì trovano rifugio paradossalmente, e in qualche modo gli danno un senso di appartenenza e quindi un modo per trascendere la vergogna, l'umiliazione che in qualche modo hanno subito. Solo che è un circolo che può portare a delle derive, così come viene illustrato, gravissime, come un po' quello che succede anche a Jamie.
Beh, tu hai spiegato appunto che cosa è successo a Jamie, però in fondo non abbiamo risposto alla domanda della nostra ascoltatrice. Adesso staccando allontanandoci dal film, lei diceva: ma io come genitore, come mamma, come faccio a parlare con mio figlio delle sue esperienze, dei suoi sentimenti, delle sue storie, se quando, insomma, quale genitore non prova a dire: ma allora come va con la tua fidanzatina, c'è qualcuno che ti piace? E il ragazzo di solito mugugna e non ne vuole parlare con i genitori, no? Quindi come si fa in punta di piedi a riuscire a stabilire questo tipo di dialogo con i propri figli? Non è facile.
No, è difficilissimo, questo sì, però
è possibile.
Forse la generazione qui ha delle alternative che tossiche che le altre forse non avevano, e quindi anche tematizzare un proprio fallimento amoroso di quando uno era giovane in maniera anche affettiva può essere un modo che io do di narrazione a quello che il ragazzo ipoteticamente può anche star vivendo. Quindi si aiuta il ragazzo a costruire una visione più sana della relazione con l'altro, con soprattutto del sesso opposto, e si riesce forse ad uscire da un meccanismo rigido e autodistruttivo. Questa è un po' la differenza.
Se non si riesce a parlare con i propri figli, si può comunque tentare di dare una sorta di educazione affettiva?
Sì, che è fatta proprio dal fatto che si può anche ricevere un no e sopravvivere adesso, il che non è un destino, una condanna negli anni futuri, perché lo stereotipo trasforma proprio questo, no? La visione attuale in un destino da cui lui poi rifiuta di aderire, giustamente.
Sì, però non si muore per un no, ma si deve sopravvivere anche con rispetto, con generosità, con affetto nei confronti delle amiche, delle altre compagne, delle altre donne. Questa è educazione affettiva.
Esatto, perché il fatto di sentirsi rifiutati, invisibili e non desiderabili trasforma questa frustrazione in odio e non in accettazione, o magari anche in miglioramento di sé, per esempio, no?
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, sto ascoltando il dibattito su Adolescence, è stata una delle serie più scioccanti che ho visto rispetto al dolore dei genitori, tuttavia il padre del ragazzo aveva lui stesso una latente misoginia e una difficoltà a controllarsi. Credo che i genitori prima di tutto dovrebbero guardare dentro di sé, credo che questa sia l'unica strada.
Assolutamente, non odiare la propria vulnerabilità e non proiettarla su altri gruppi o altre persone. Quindi è chiaro che il riflettere su quando ci sentiamo esclusi e che cosa sono le cause della nostra esclusione forse ci permette di in qualche modo rendere parlabile la fragilità, e parlando sulla fragilità umanizziamo molto anche la relazione che abbiamo con i nostri figli, che non è fatta solo di attesa, di prestazione.
Tushai, poi torniamo a parlare di Adolescence. Attenzione sulla 2 tra Biasca e l'area di riposo di Molino in direzione di Chiasso, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. E noi torniamo a parlare con Mara Foppoli, psicoterapeuta della Gestalt di Adolescenti in Tempesta, diciamo così. Ci scrive un ascoltatore: sono un insegnante di scuola media. Data l'indiscussa drammaticità della vicenda, ho sentito poco mettere in luce il confronto tra la realtà come base per una ripartenza, che è al centro dell'ultima puntata, sia per il ragazzo sia per la sua famiglia.
E qui la realtà ci può aiutare a dare un senso e a capire quanto lo stereotipo che si forma nella spiegazione che l'adolescente dà della situazione di rifiuto in qualche modo ci allontani da questa realtà. Quindi in realtà l'adolescente ha un vissuto sicuramente che è dettato dalla sua fragilità, dalla sua vergogna, dalla sua incapacità di accettare anche che quello che lui vorrebbe in qualche modo non si può realizzare, ad esempio nella relazione con la sua compagna di scuola. Per cui questo fallimento viene vissuto proprio come un'umiliazione, come definitivo. quando nella realtà è uno dei possibili, delle possibilità che le relazioni a tutte le età possono avere. E in questo forse l'adulto che sta accanto al ragazzo, che sia l'insegnante, che sia magari più il genitore o anche l'amico, può aiutare nell'accettazione di quanto avviene, perché è chiaro che c'è un modello, che sicuramente un mondo che propone questi modelli raggiungibili di successo, di felicità, ma che, dall'altra parte ci sono molti ragazzi che pensano di non essere mai abbastanza, e questo genera una crisi di senso che emerge come segnale profondo di bisogno di contatto e di legame.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, argomento attuale, sono nonna, non ho visto la serie, interessante che genitori, docenti, ragazzi vedano insieme per commentare le debolezze degli adolescenti e il fatto che tutto è reale. Bisogna accompagnarli, ragazzi, in questa visione comunque.
Sì, bisogna accompagnarli, come giustamente sta dicendo la nostra ascoltatrice, e bisogna anche dargli una realtà di lasso temporale. È così, fa male, ed è quello che sta capitando adesso e non è il tuo destino. Perché la generalizzazione che spesso trovo dietro a questo è come se questo evento non permettesse la possibilità di avere altri esordi nella storia.
Qualcun altro invece ci chiede: ma io come genitore come faccio ad interpretare i segnali di mio figlio, capire che sta perdendo questo senso della realtà, che vive in un certo senso in un mondo suo?
E qui bisogna un po' imparare a restare in questa tempesta, e lo dico spesso ai miei genitori, cioè non offrire solo delle soluzioni, ma domande su cui riflettere, che possono essere delle domande del tipo: ma cos'è che ti fa battere il cuore? Cos'è che davvero ti fa sentire vivo? Cos'è che non è una risposta legata al piacere, al talento, ma è proprio legato a cosa ti succede dentro, che lo aiuta a mettersi in contatto con se stesso.
I genitori forse dovrebbero anche imparare in un certo senso a leggere meglio i linguaggi dei giovani sui social, capire anche l'interpretazione di quello che viene comunicato all'interno di essi. Abbiamo citato all'inizio della puntata, no? Quando a un certo punto si sono chiesti: ma chi sono gli amici di questo ragazzo? Amici, sono andati a guardare nel telefonino, hanno trovato tanti messaggi e la conclusione è stata: certo, guarda, lui scrive, riceve un sacco di commenti. Abbiamo citato il cuoricino blu. Un genitore inconsciamente dirà: vabbè, non è rosso perché non è il cuore rosso dell'amore, però un cuore è. In realtà il cuore blu ha tutto un suo significato nascosto, che se il genitore non lo conosce lo interpreta in maniera totalmente errata, no? Quindi bisognerebbe essere sul pezzo.
È che è difficilissimo, perché il fattore tecnologico è sempre un po' sfavorevole alla conoscenza che il genitore ha dei social. In più si creano linguaggi sempre nuovi, quindi è difficile che il genitore arrivi preparato. Però quello che può fare il genitore è chiedere: ma cosa significa quando ti mettono un cuore blu, un cuore rosso, un cuore giallo? Che vuol dire? Perché ce ne sono? È un caso o vuol dire qualche cosa? E allora magari c'è la tamizzazione, è una forma di disprezzo, che mi stanno insultando, che magari uno non aveva proprio idea. Però il tematizzare, il chiedere, e quindi in qualche modo accorgersi che c'è una risposta dissonante in qualche modo, aiuta ad aprire un dialogo, perché da lì io posso capire, ad esempio: ma quindi ti stanno disprezzando in 100, perché se ne conto 100, per esempio, quello che deduco è un senso diverso da quello che io mi sto facendo con i miei, come dire, con i miei fatti, con le mie informazioni.
Beh, tanti genitori si sono proprio posti il problema di sorvegliare, non tanto per controllo ma per la sicurezza del ragazzo, anche le sue attività. In realtà i ragazzi, anche se molto giovani, sono molto, permettetemi il termine, sgamati, quindi quello che loro fanno la maggior parte delle volte lo nascondono con filtri. I genitori non riescono a entrare, non riescono a vedere.
No, però possono aprire un dialogo su questo. Cosa significa? Che senso ha questa cosa? Che senso ha? Leggo questo come commento alla tua foto. possono fare delle domande che non sono delle domande punitive o domande di controllo, ma sono domande di comprensione.
Sì, no, ma intendevo, se io però non vedo proprio che cosa riceve mio figlio, non posso neanche fare delle domande.
E ad esempio con i tredicenni, quattordicenni che se hanno i social, è importante che il genitore sia dentro questi social. Poi loro possono anche fare altri social con altri nomi e quindi non condivisi con i genitori, però è importante che comunque il genitore ci sia dentro questi social e che legga e comunque chieda, no? Dove sei, cosa stai guardando, cos'è che ti sta piacendo in questo momento, quali video stai, quali reels stai guardando in questo momento che ti piacciono.
Siamo ormai in conclusione, un consiglio finale ai genitori.
E il mio consiglio è quello di cercare di interessarsi, incuriosirsi del tempo che i ragazzi passano nel social, perché questo tempo condiziona molto l'idea di sé, l'idea di quello che loro potranno avere, li condiziona anche nel futuro e quindi in qualche modo ci permette l'ascolto, il dialogo diventa importante perché diventa un luogo con cui loro possono confrontarsi con noi.
Qualcuno ci scrive: io ho tentato in tutti i modi di ritardare l'entrata di mio figlio nei social, proibendo l'utilizzo di tablet, telefoni fino a una certa età. In realtà mi sono accorta che quando è entrato ha praticamente recuperato tutto il tempo con l'interesse.
Certo, perché poi una cosa proibita, lo sappiamo anche noi, diventa ambita in qualche modo, però il fatto di comunque avere una maturità, un filtro, un senso di critica per capire se quello che sta avvenendo è corretto o non è corretto, o magari anche aiutare i ragazzi a vedere le cose grigie, perché noi gli diciamo che la realtà è giusta e sbagliata, ma molto spesso ci sono questi grigi che fanno anche parte della vita e che loro ignorano.
Concludiamo la nostra puntata ringraziando Mara Foppoli, però due parole finali sulla scena finale di questo padre che poi alla fine del film scoppia in questo pianto dirompente dicendo: avrei potuto fare di più.
E questo è il rimorso, no? Questo è il rimorso dopo che le cose sono andate in quella maniera in cui sono andate. È chiaro che dietro a questo di più però c'è anche questa messa in discussione della propria genitorialità, che è altrettanto importante, perché in qualche modo dobbiamo far vedere i grigi, dobbiamo far vedere la vulnerabilità e dobbiamo offrir loro delle strategie per affrontare la fragilità come genitore.
Grazie mille Mara Foppoli, io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.